una coscienza umana più evoluta li mette insieme perché vede che si appartengono a vicenda. Nel corso, diciamo, nel corso esterno dei minuti l'uno dopo l'altro, quando sono nella sofferenza, non sono nella gioia. Quando sono nella gioia, non sono nella sofferenza. A quale livello posso averli tutti e due insieme? Nel pensiero? Nel pensiero. Quindi camminare a livello di coscienza significa avere compresenti alla coscienza la sofferenza e la gioia, perché l'uno non può essere senza l'altro. Tanto è bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Perché mi è diletto la pena? Perché io nella mia coscienza ho già presente alla coscienza del diletto, della risurrezione. E la materializzazione del cristianesimo sta nell'aver scisso, separato l'uno dall'altro, il venerdì santo dal giorno di Pasqua. Due momenti che nel tempo esterno sono uno dopo l'altro. La coscienza umana è fatta apposta per metterli insieme, perché l'uno non può essere senza l'altro. Allora abbiamo un protestantesimo che ha sottolineato, il cattolicesimo non è molto meglio, ma il protestantesimo ha sottolineato talmente il venerdì santo, perché lì c'hai l'uomo dei dolori che lo vedi, il risorto è puramente spirituale, venerdì santo, le chiese protestanti piene, domenica di risurrezione, mezze vuote. Che cristianesimo è? Macerazione senza... Questo è anticristianesimo, perché il senso del venerdì santo è la Pasqua. Perché se non salta fuori la Pasqua, che mi serve il venerdì santo? Se non c'è una risurrezione, qual è il senso della morte? È un controsenso. Quindi, evolversi a livello di coscienza significa questi due momenti che il tempo scinde, perché nel tempo sono l'uno dopo l'altro, nella coscienza articolarli uno dentro l'altro. Allora trovo la forza di volere questa sofferenza. Tanto è bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Tanto è vero che, l'ho detto diverse volte, Francesco Assisi era un godereccio dello spirito tale che il suo corpo l'ha trattato mica bene, Passava mesi e mesi nell'umidità dei boschi, addirittura d'inverno, le sue ossa non si sono potute conservare, erano tutte diventate friabili. Ma per lui era tutto godimento spirituale. Quindi nella coscienza, cioè la salvezza è che ciò che il tempo esteriormente venga uno dopo l'altro, ma mica devo essere uno senza l'altro nella mia coscienza? Se io vivo la sofferenza senza la gioia, sono un poveraccio. Perché nella mia coscienza, quando è che io nella mia coscienza vivo la sofferenza contemporaneamente alla gioia? Quando nella mia coscienza la sofferenza è la condizio sine qua non della gioia.
Questo ci spiega quindi anche perché molte persone che sono prodighe verso gli altri sono serene.
Più forte.
Questo ci spiega perché molte persone che sono prodighe, fanno sacrifici per gli altri, vanno verso gli altri, sono nel contempo serene.
Pieni di gioia, non soltanto serene.
No, non si spiega come fa a essere serena.
Uno non si spiega, dille le cose.
No, dicevo, perché uno non si spiegherebbe di primo acchitto.
Fa una vita da poveraccio.
Ed è solo lo stesso così serene. Questo. Invece la spiegazione è lì.
No, non lo stesso, proprio per questo. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io chiederò al Padre per voi, perché sarete in grado sempre di più di chiedere voi direttamente. Quindi questo 26 sottolinea un altro aspetto che l'evoluzione della coscienza umana prevede lo scomparire di ogni mediazione. Il comandamento che ti dice devi soffrire è una specie di mediazione finché tu arrivi a capire da te che la cosiddetta sofferenza è la condizione necessaria per arrivare alla gioia. Quando io lo capisco da solo, a livello di coscienza, non ho più bisogno dell'intermediario che mi dica cosa devo fare, lo so io cosa voglio, perché capisco sempre meglio la natura umana come funziona e quali sono le condizioni della gioia e com'è la struttura del divenire. Lasciarsi andare agli elementi di natura, perché non può procurare gioia? Perché l'uomo si perde in quanto creatore, si lascia andare, si esaurisce, abdica all'elemento creativo e si riduce a natura. Può essere pieno di gioia, può essere realizzato, può essere contento l'essere umano che manca. E se si riduce a natura, manca l'essere umano. E perché ci sia, per poterne godere, perché c'è, cosa bisogna fare? Bisogna mettercelo, perché non viene da solo, se no sarebbe natura. Cosa vuol dire pensare ogni giorno questi pensieri, fare questo cammino di coscienza, ripeterlo a livello proprio anche di ritmo e nella meditazione, eccetera, eccetera? Qual è il senso? Genera forze evolutive. Crea una struttura interiore per cui di fronte all'ostacolo, di fronte alla sofferenza, di fronte alla difficoltà, uno sente gioia. Ah, qui salta fuori di più. E questa è una gran bella cosa. Perché camminare con rassegnazione è il più brutto che ci sia. Perché la rassegnazione è l'anticamera della depressione. Depressione. Una gomma è depressa quando ci manca aria, l'opposto è compressa. Sono immagini, sono due immagini, depresso, compresso. Che tipo di animo è quello depresso? Ci manca aria, sgonfio,
senza vita,
senza vita, senza energia. La compressione è energia, quindi la grande domanda è: come si genera questa energia?
Movimento,
facendo sempre di nuovo, sempre di nuovo l'esperienza della gioia. La rivoglio. E quando uno omette di fare queste esperienze che porta alla gioia, qual è l'aiuto migliore che c'è per invogliarlo? Quando uno omette la sofferenza che lo porta alla gioia, come lo aiutiamo? Mettendoci qui una delusione, una depressione, soltanto quello lo può aiutare. Che lui dice: no, non lo voglio. E allora? Metti in altre condizioni.
Si rende conto che è una via sbagliata.
Che non si vuole, che è qualcosa che non si vuole.
Per esperienza si rende conto che omettere la via, diciamo, della sofferenza, delle violenze, è una via sbagliata. Perché provo.
No, ma per la categoria di sbagliato mi interessa. Che significa sbagliata?
Che non gli dà gioia, che soffre, che alla fine è depresso.
E se lui lo vuole essere depresso?
Ma non è umano volere.
Funziona soltanto quando arriva al punto dal non volerlo. Allora funziona. E come si aiuta un depresso ad arrivare al punto da non volerlo più? Avendo il coraggio morale di non dargli troppa corda, se no se la gode troppo. E questo è coraggio morale, non è facile avere la forza interiore di non dar troppa corda a un depresso. Per quello lo aiuta ad avere ragione, continua a ricattare.
E come si fa?
Sei depresso? Vabbè, te lo voglio dire, dite cioè.
Adesso lui mima, però
una volta in Germania ho fatto un convegno sulla depressione con un paio di psicologi. Io disprezzavo i miei oracoli, poi alla fine la gente ha detto che gli è servito di più le cose che dicevo io che non le cose che dicevano i psicologi. Il depresso va in cerca di alleati. Tutti e gli alleati migliori per lui sono quelli che gli dicono poverino, poverino, poverino. Quelli lo aiutano meno di tutti a uscire fuori.
Hai scritto qualcosa sull'argomento?
C'è nel esaurito però, nel mare immaginario. Comunque lo potete comprare da Faul,
dal canale. Dal
ternario.
Com'è il titolo?
Dice parecchio sulla depressione. In quel giorno, ed è Keidete Emir, in quel 26, che chiederete nel mio nome, e io non vi dico che io chiederò al Padre per voi.
Io ci pregherò, chiederò.
Pregherò. Come chiederò? Che crederò?
Pregherò.
Io pregherò. Eroten significa chiedere, significa pregare.
Va bene che pregare allora.
Sì, ma cosa vuol dire pregare? Che lui prega il Padre, che vuol dire?
Intercede, chiede.
Però il verbo greco è più... cioè questo pregare, l'italiano lo conosciamo, è la nostra lingua, no? Se io uso la parola, traducendo uso la parola chiedere, è più pulita, è più neutra, è più una categoria maggiormente conoscitiva, intellettuale. Se io ci metto pregare, è una parola inclinata all'infinito. Mi viene in mente la preghierina, quando ero piccolo facevo l'angelo custode. Era bello, da piccolino, sapevo, qui, sulla spalla destra c'avevo l'angioletto, qui il diavolo, no? Però andavo bene quando avevo 4 anni. Voglio dire, come reagisce l'animo italiano? Pregherò il Padre. È una categoria molto più nebulosa che non
chiedere.
Per chiedere dice, non c'è più, non avrai più bisogno di un intermediario.
Sei diretto.
Diventerete capaci voi di rivolgervi al Padre.
C'è meno sudditanza nel chiedere. Pregare
è un ginocchiarsi. Si prega in ginocchio, si chiede in piedi. Per dirle in un'immagine. Con le mani giunte, in ginocchio con le mani giunte si prega.
Pietro.
Ho goduto in ginocchio e mani giunte. Adesso di meno,
Posso?
Sì.
Siccome ogni volta che il Cristo dice nel mio nome e io, noi sostituiamo io.
Nel nome dell'io, sì.
Nel nome dell'io. Allora non mi torna più questo discorso, perché in quel giorno chiederete nel nome dell'io.
Sì.
E non sarà l'io che chiederà al Padre.
No, non sarà l'io da di fuori, perché l'io sarà interiorizzato.
Ah, ecco.
Quindi non sarò più io come Cristo fuori, perché avrete interiorizzato l'io.
È Cristo. Cristo no. Non è ancora interiorizzato, il secondo io.
Cioè devi distinguere, vedi?
È quello che sto cercando di fare.
Però tu eri partita facendo un appiglio a me.
Vabbè, poi sei apposta.
Poi ti sei data una frenata.
No, ma è un po' che lo sto leggendo. Mentre tu
sei
parli.
O non sei fuori?
In altre parole, diciamo, la guida, cosiddetto l'intermediario esterno, viene interiorizzato. Tanto è vero che continuiamo a dire, lo Spirito Santo è lo Spirito del Cristo, ma è il modo di gestirlo che diventa diverso. Ed è una diversità non da sottolineare, quindi c'è un elemento di continuità perché è lo stesso Spirito. Lo Spirito dell'amore, lo Spirito del pensiero, logos, eccetera. Però questo stesso Spirito, il Cristo, per me, c'è una gran differenza se mi viene dato da di fuori, devi fare, sta attento, o se io lo gestisco da di dentro. Cosa abbiamo? Di nuovo un elemento di continuità e allo stesso tempo un elemento di assoluta novità. E l'uno non contraddice l'altro, bisogna distinguere gli aspetti. Lo Spirito Santo non è qualcosa di diverso dallo Spirito del Cristo, ma è il nostro modo di esperire questo spirito che è del tutto diverso se io sento la voce del Cristo dal di fuori che mi dice che non è un processo mio di pensiero, o se invece questo spirito lo gestisco io dal di dentro. Però è lo stesso spirito, lo spirito dell'io, autonomo. Il pedagogo buono cosa vuole? L'autonomia dell'allievo. In altre parole, se resta coerente col suo spirito, deve cambiare tutto, deve sparire. Resta coerente con lo spirito del portare all'autonomia, cambiando tutto. Ecco il paradosso, cioè l'evoluzione va per paradossi perché viviamo in un mondo di polarità e il pensiero è fatto apposta per orientarsi nelle polarità e non per farsi per confondere tutto quanto. Quindi, lo Spirito Santo e il Cristo, il Figlio e lo Spirito Santo sono la stessa cosa e non sono la stessa cosa. È lo stesso Spirito, ma il modo umano di viverlo è del tutto diverso. In quanto Cristo, in quanto Figlio, è un'istanza, un pedagogo esterno, in quanto Spirito Santo ho interiorizzato, fatto mio perché l'ho capito, mi ha convinto e quindi sono convinzioni mie e lo voglio a partire da me, tutto quello che il Maestro mi ha detto. Quindi lo Spirito Santo è il Maestro interiorizzato, è il Cristo interiorizzato. È lo stesso e non lo stesso. E questo paradosso, il versetto 26 lo dice, voi chiederete a nome mio, però non ci sarò io come intermediario. Tutte e due c'è l'elemento di continuità perché chiediamo, continuiamo a chiedere nel nome del Cristo, nel nome del Figlio, nel nome dell'Io, però a partire da noi stessi, non con un intermediario. Caro figlio, per favore chiedi te al Padre perché io non sono capace di parlare direttamente col Padre. In quel giorno, nel nome mio, chiederete, ai teseste, e non vi dico che io chiederò il Padre per voi. Se volete, in questo versetto ci sono due verbi per chiedere, no? Il primo verbo è, entrando nel merito dei versetti, nel merito del testo, certo che a meno che si corra, è legittimo, è importantissimo fare questi esercizi. Dunque, ciò che afferma è: chiederete nel mio nome, aiteseste. Chiederete nel mio nome, dice aitei, aitei. Invece, quello che non avverrà è che lui chiede per noi. E qui c'è eran. Allora, l'elemento di continuità è che voi continuerete a chiedere, a bussare alla porta del Padre, a bussare alla porta di tutte le forze di natura, chiedendo alle forze di natura, implorando alle forze di natura, che si facciano lo strumento per l'emergenza dell'io. E quello che non avviene, questo sì, e questo no, non, è che lui chiederà al Padre per noi. Sono uguali due chiedere? No, il testo ti dice, guarda che sono due chiedere diversi. Perché se fossero uguali, allora restano tutti e due. Siccome l'uno resta e l'altro sparisce, devono essere diversi. Allora, come vogliamo rendere in italiano questi due verbi diversi? Qui noi continuiamo a chiedere e lui smette di pregare. L'istanza esterna diventa un pregare, che va bene per bambini e per l'adulto deve terminare. Però presuppone allora che nella spiegazione, diciamo, concettuale, distinguiamo tra questi due livelli di chiedere. Allora, quando noi, in quanto esseri umani, richiediamo dalla natura che si faccia da strumento per la libertà è una richiesta alla quale abbiamo il diritto. Io chiedo qualcosa. Perché non è diritto, è una richiesta. Richiedo qualcosa. Pregare.
Dipende dall'altro se te lo vuol concedere o meno.
E quindi va bene per il bambino. Il chiedere resta e il pregare finisce. Questo aitein, adesso andiamo al greco. Il greco è qualcosa di straordinario. Aitein è la causa. Aitia significa causa. Quindi io ho il diritto di chiedere, di richiedere a tutto il dato di natura che rispetti la propria natura di essere, come dire, la sorgente, non causante, ma la sorgente di tutto l'elemento della libertà. Rivolgo una preghiera io all'elemento di natura. Se rivolgessi una preghiera all'elemento di natura, tratto l'elemento di natura come qualcosa di libero. Questo deve terminare.
Quello che fa lo fa già.
E non può non farlo.
Ma non ha senso pregare per quelle persone che non hanno gli strumenti per, faccio un esempio, il malato mentale.
Come ha detto?
Malato mentale.
I malati mentali sono persone a posto, eh? Vanno bene così come sono? Sono solo diversi da noi cosiddetti normali? Cosa c'è che non va in un malato mentale?
Tanto dipende dalla malattia mentale.
Com'è?
Dipende anche dalla malattia mentale. Insomma. Quello che non va dipende anche dalla malattia
mentale. No, tu hai presupposto che ci sia qualcosa che non va. Io ho detto, non c'è nulla che non va. Cos'è che non va?
Ma per esempio l'incapacità di fare appello a proprio Dio.
E perché ci dovrebbe essere?
Il Vangelo presuppone che uno faccia appello alle sue forze interiori.
Sì, ma in ogni vita c'è tutta un tratto molto lungo di infanzia, no? Dove non c'è questa coscienza del proprio io. Rudolf Steiner ci descrive un essere umano reale che in tutta una vita, in base alle vite precedenti, aveva avuto un'evoluzione tale da permettersi tutta una vita da demente, da idiota, da malato mentale, come diciamo noi, perché tutta questa vita sarebbe stato il presupposto, attraverso la sofferenza, l'incomprensione degli altri, che l'avrebbero trattato da uno non normale, eccetera, eccetera, il sacrificio di tutte le persone connesse karmicamente, la vita dopo è diventato un genio di umanitarietà.